Consume Radio, consigli utili per la vita di tutti i giorni.
Giovedì 14 giugno 2018, buon pomeriggio anche da Patrizia Pallare in studio, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia. È arrivato il momento di Consume Radio, informazioni, notizie, suggerimenti dal mondo dei consumi, dei diritti, dell'ecologico, del biologico, dell'equosolidale. Oggi ci occupiamo dello scandalo Diamanti. Sono tanti i risparmiatori che, spinti dal consulente della propria banca, hanno acquistato dei diamanti Intermarket Diamond Business, che sono stati piazzati ad un prezzo doppio e anche triplo rispetto al reale valore di mercato e che adesso vorrebbero un rimborso. Parleremo poi di Servizio Sanitario Nazionale. Quest'anno si celebrano i 40 anni della riforma sanitaria, tra luci ed ombre, e vedremo che cosa succederà da adesso in avanti. E adesso torniamo a parlare di rifiuti, in particolare di plastica. Mentre l'UNEP, l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Ambiente, ha rivelato da poco che ogni anno vengono riversati negli oceani ben 8 milioni di tonnellate di rifiuti plastici, noi che cosa facciamo, noi Italia, per raccogliere, differenziare e instradare al riciclo? Andiamo a dare uno sguardo a cosa accade in Sicilia. Secondo l'ultimo rapporto ISPRA, i dati non sono per niente positivi. Uno su tutti, quello della differenziata, che è al 15,4%, di 30 punti inferiore rispetto alla media nazionale. Alfio La Rosa, Federconsumatori Sicilia, buon pomeriggio e bentrovato.
Buon pomeriggio a te e ad ascoltatori.
Insomma, il 15,4% di differenziata è un livello veramente basso, soprattutto rispetto a quanto sono riusciti a fare anche altre regioni, vero La Rosa?
Certo, siamo il fanalino di coda, è un disastro perpetrato negli ultimi due decenni che vede la raccolta differenziata pressoché agli stessi livelli del 1999, da quando è iniziato il processo di riforma promossa dalla direttiva europea e poi dalla legge nazionale. 15,4% di raccolta differenziata e l'80% dei rifiuti che vanno in discarica. Questi sono i dati del 2016, cioè vanno in discarica dei 2,3 milioni di rifiuti prodotti in Sicilia, ben 1,8 vanno in discarica. Siamo naturalmente anche fanalino di coda per quanto riguarda la plastica, in particolar modo siamo la regione che ne raccoglie di meno, 7,7 kg di plastica per abitante contro una media nazionale di 17,7 kg di plastica. Quindi diciamo un disastro che nasce dal caos sia normativo che giuridico, che da due decenni appunto insiste nella nostra regione, ma che è anche un disastro politico e gestionale. A questo vanno aggiunte anche le procedure a cui siamo sotto Corte di Giustizia europea, che la regione ha in materia di rifiuti. Quella sulla non corretta applicazione delle direttive sui rifiuti pericolosi, sulle discariche. In Sicilia abbiamo una decina di siti siciliani inseriti nell'elenco degli irregolari da una sentenza della Corte di Giustizia europea, che nel 2014 già ha condannato l'Italia a pagare una sanzione forfettaria di 40 milioni e una semestrale di circa 200 mila euro a sito.
Praticamente insomma, noi stiamo
semestre l'isola costa all'Italia circa 2 milioni di euro di sanzioni, senza considerare il danno naturalmente ambientale per questi siti che non vengono bonificati. Naturalmente diciamo è un costo, delle sanzioni che si ripercuotono naturalmente sulle tasse che pagano i cittadini siciliani.
Quale parte dei meccanismi della filiera, della raccolta e poi del riciclo non funziona? Dove bisogna intervenire, La Rosa?
Beh, come dicevo, di tutto bisogna intervenire sulle norme, sulla normativa, sulla normativa che è carente, che mette in contrapposizione comuni e regione, che non fa attivare la raccolta differenziata. Questo è un primo problema. Il secondo problema è la questione dell'impiantistica, in particolare della nuova impiantistica, cioè quella che serve per il riciclaggio e il riuso dei materiali. Qui siamo indietro, e se consideriamo anche che le multe, il fatto che per esempio non siamo in regola con l'aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, non l'abbiamo da tempo, corriamo il rischio anche di bloccare i fondi europei che noi abbiamo messo in capo a questi interventi, in particolare sull'impiantistica. Sulle discariche gli affari sono naturalmente importanti, ma lì abbiamo una giungla di tariffe che vanno da 75 a 136 euro a tonnellata, con differenze enormi, e spesso con discariche che vanno all'assaporazione, che si bloccano e che costringono a spostamenti dei rifiuti a costi estremamente eccessivi. Quindi diciamo c'è da lavorare parecchio in ordine, un po' su tutto l'insieme, perché è come se, ripeto, come se fossimo in una situazione in cui il ciclo dei rifiuti integrato in Sicilia non esiste, come se fossimo nel 2000 e bisogna attuarlo.
Come se bisognasse partire da zero, ma tra l'altro ecco, la rosa, i cittadini siciliani pagano anche tra le tariffe più onerose da un punto di vista proprio della tariffa rifiuti rispetto al resto dell'Italia.
Sì, noi abbiamo un'indagine, l'ultima indagine ci porta appunto ad avere le province, in particolare siciliane, che sono tra i primi posti nelle graduatorie nazionali, ma soprattutto questo qui crea spesso, lo si vede in alcuni telegiornali che hanno riflesso anche in ambito nazionale, crea gravi problemi di non raccolta e quindi dei gravi problemi sanitari naturalmente per la cittadinanza. È un disastro annunciato che sembra precludere al fatto che siamo senza programmazione dal punto di vista del ciclo integrato dei rifiuti, ma come se avessimo una programmazione sotterranea per creare l'emergenza e per creare poi grossi interessi da parte dei gestori di questa economia, senza considerare il fatto che all'interno di tutto il ciclo dell'economia della discarica e del trasporto dei rifiuti c'è dentro, diciamo, gli affari malavitosi ben elencati dalle commissioni parlamentari nazionali, che ogni anno scendono in Sicilia e fanno un report della situazione.
La Rosa, quali sono le aree dell'isola che si trovano maggiormente in emergenza?
Beh, qui naturalmente la situazione è variegata, le aree che sono più in difficoltà sono le aree metropolitane, quindi Palermo, Catania e Messina sono quelli che poi di fatto abbassano notevolmente il dato regionale, perché lì il numero di abitanti è importante e notevole, mentre invece abbiamo situazioni di alcune realtà, di alcuni paesi con una piccola popolazione che raggiunge anche dei livelli ottimi di raccolta differenziata e fa un buon uso del materiale riciclato. Quindi diciamo una diversificazione, ma è evidente che le tre realtà metropolitane più importanti, dove c'è la maggior parte della popolazione siciliana, sono quelle che soffrono di continue emergenze e di continui stati di allarme per quanto riguarda la spazzatura proprio che riempie le strade, insomma.
Volevo riportare il dato che stava citando prima lei, dei 2,3 milioni di rifiuti, di tonnellate di rifiuti prodotti nel 2016 in Sicilia, 1,8 milioni di tonnellate sono state interrate, quindi sono finite in discarica. Pensate, la Lombardia, che ha il doppio degli abitanti della Sicilia, ne porta in discarica appena 199.000 tonnellate, cioè il 4% dei 4,7 milioni di tonnellate che vengono prodotte in un anno mediamente, insomma abbiamo come anno di riferimento il 2016. Vuol dire che ci sono regioni virtuose che lavorano da tempo, e questo lo sappiamo, certo, su questo fronte, però un buco dove interrare poi l'immondizia si trova sempre, questa è la verità, la Rosa.
Certo, è evidente che in tutta Europa la nuova direttiva e i nuovi criteri hanno creato un ciclo virtuoso dei rifiuti. in Sicilia volutamente una economia che era ancorata alla discarica continua a governare nella regione, e ripeto, anche qui abbiamo piccoli comuni che hanno situazioni similari a quelle delle realtà del nord. Devo dire che ormai la Sicilia, perché anche nel sud, che in genere è più in ritardo rispetto al nord, si sono fatti dei passi avanti notevoli, ma bisogna lavorare fortemente, da questo punto di vista abbiamo chiesto al governo regionale di lavorare con celerità, ma con attenzione, seguendo tutto il percorso per attuare una filiera, una giusta e corretta gestione dei rifiuti integrati, anche perché il 18 aprile del 2018 il Parlamento europeo ha approvato dei pacchetti sull'economia circolare che contengono degli obiettivi più ambiziosi in materia di rifiuti, che l'Italia deve recepire entro 24 mesi. Praticamente arriveremo al 65% di raccolta differenziata entro il 2035, la plastica entro il 2030 dovrà arrivare al 55%, nel 2035 non possono andare in discarica più del 10% dei rifiuti. Quindi, se non ci diamo una mossa, anche qui di nuovo altre infrazioni, di nuovo altre multe.
Entriamo di nuovamente nella maglia, esatto, delle infrazioni. Alfiola Rosa, Federconsumatori Sicilia, grazie e buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi e buona giornata a tutti i radioascoltatori.
E adesso parliamo invece di Servizio Sanitario Nazionale, perché quest'anno cadono i 40 anni, si celebrano i 40 anni della riforma sanitaria. Federconsumatori ha organizzato un incontro, un convegno che si tiene domani a Firenze, la mattina dalle 9.30 alle 13.30 nella sede della Giunta regionale in Piazza Duomo. Noi ne vogliamo parlare con Giuseppe Notaro, Federconsumatori Toscana, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio, bentrovato.
Buon pomeriggio anche a lei e a tutti gli ascoltatori.
Che bilancio si può fare di questi 40 anni di riforma sanitaria?
Beh, indubbiamente oggi ci sono tanti problemi sulla sanità, però ecco, proprio per dare un giudizio più possibile equanime di quello che è stata l'esperienza in Italia, possiamo dire che almeno fino ad ora il nostro sistema sanitario ha retto al confronto con gli altri sistemi sanitari, anzi spesso indicato come un esempio sulle performance e sugli obiettivi che in qualche modo si è posto. Direi soprattutto sui principi e sui valori che l'hanno ispirato, che sono quelli dell'universalismo, quindi un sistema sanitario pubblico, universalistico, dove in qualche modo veniva finanziato, almeno fino a ora insomma abbastanza totalmente attraverso la tassazione progressiva, così come è previsto dalla Costituzione, dove quindi il cittadino non aveva bisogno di ricorrere al privato per poter in qualche modo rispondere a quelli che erano i propri bisogni di salute.
Quindi si può dire che questa riforma sanitaria abbia avuto successo, abbia funzionato?
Sì, ha funzionato, però negli ultimi anni, per la crisi economica, per l'evoluzione del sistema, per una spinta anche che c'è stata. Ricordiamo che la riforma sanitaria ha abolito tutte le casse mutue, quindi tutti i fondi previdenziali di tipo anche categoriale che in qualche modo c'erano, e ha costituito appunto un servizio universalistico. Negli ultimi anni c'è una spinta di nuovo da parte del privato e a una contrattazione che in qualche modo spinge verso forme assicurative o fondi contrattuali che in qualche modo, anziché integrare il sistema sanitario, tendono anche a sostituirsi, e questo non credo sia un obiettivo, voglio dire, positivo.
E in effetti il convegno che si tiene domani pone proprio questa domanda: che cosa succederà domani? La giro a lei, Notaro.
Appunto, abbiamo dei problemi sicuramente da affrontare. Oggi, da un punto di vista di percezione, le liste di attesa, la contribuzione attraverso i ticket e i super ticket danno l'idea al cittadino che in qualche modo si stia abbandonando questi valori che hanno ispirato il nostro sistema sanitario. Ecco, abbiamo bisogno di rinnovare rafforzare questi principi attraverso una risposta che chiaramente deve essere anche una risposta innovativa, che quindi punti anche a cambiare le cose che oggi non vanno.
E quali sono queste cose che oggi non vanno secondo lei? Cioè, su quali aspetti in particolare dobbiamo puntare?
Dobbiamo puntare di più su una medicina che parta dalla prevenzione e dal territorio. Oggi noi abbiamo anche delle eccellenze in termini ospedaliere, quindi di cure specialistiche, mediche, però abbiamo un territorio che ha bisogno di essere potenziato, dove ci siano davvero tutti i servizi sociosanitari in grado di rispondere ai bisogni che il cittadino ha, soprattutto se teniamo conto che oggi avanza, diciamo, una cronicità, che è spesso anche una multicronicità, che assorbe gran parte della spesa sanitaria. Allora noi non possiamo curare questo tipo di situazione attraverso gli ospedali, noi dobbiamo potenziare il territorio.
Giuseppe Notaro, Federconsumatori Toscana, grazie per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro.
Grazie a lei e arrivederci a tutti.
Adesso ci occupiamo dello scandalo Diamanti. Sono tanti risparmiatori che, spinti dal consulente della propria banca, hanno acquistato Diamanti IDB dell'Intermarket, Diamond Business. Diamanti che però sono stati piazzati ad un prezzo doppio e anche triplo rispetto al reale valore di mercato. Sono clienti della Banca Popolare di Milano che adesso però vorrebbero un rimborso. Ne parliamo con Giovanni Trisolini, Federconsumatori Reggio Emilia. Buon pomeriggio, ben trovato.
Buon pomeriggio a voi tutti, ben trovati.
Ci faccio un po' una cronistoria di questa vicenda che riguarda appunto il caso dei Diamanti.
Intanto partiamo da una delle trasmissioni della Gabanelli, che ha denunciato questa sovrastima dei Diamanti, come appunto diceva lei prima. Da una verifica successiva che hanno fatto alcuni periti, i Diamanti sono stati valutati direttamente dalle banche, le valutazioni sono state poi pubblicate a pagamento, perciò pubblicità sul Sole 24 Ore, e i cittadini, i risparmiatori sono stati in qualche modo convocati, sono stati interessati dai funzionari delle rispettive banche e ai quali è stato offerto questo investimento sicuro, fra virgolette. Sì, perché rispetto a quanto è accaduto in tutti questi anni con i titoli tossici, ricordiamo le Lehman, Cirio, il Parmalat, il Bond Argentini per dirne alcune, poi il crack delle quattro banche di qualche anno fa, i cittadini si sono visti in qualche modo offrire questo investimento sicuro perché c'era la pietra, c'era l'oggetto. E così invece non è stato. Questo ennesimo comportamento scorretto da parte non solo di BPM, ma di un numero importante di banche. Alcune di queste stanno riconoscendo il capitale investito e perciò restituiscono quanto hanno investito i loro clienti, i loro risparmiatori. Rimane invece Banca Popolare di Milano, dove il numero di risparmiatori è altissimo, si tratta dell'85% dei casi che noi stiamo trattando. Banca Popolare di Milano invece non è disponibile a restituire il capitale investito.
Quindi appunto state seguendo risparmiatori che hanno acquistato i Diamanti, che sono appunto di Reggio Emilia ma anche della provincia di Modena, e avete fatto anche un gran lavoro di informazione, di contatto di questi risparmiatori, e anche siete scesi in piazza, insomma Federconsumatore ha organizzato anche dei presidi dei cittadini, giusto Trisolini?
Sì, anche in questo caso siamo riusciti ad organizzare i cittadini. Ed è, come dire, una modalità nuova, no? Se così si può dire, quello di mettere insieme la gente, perché il numero alto di persone che si mette insieme, che si organizza, può risolvere in qualche modo il problema. Infatti qualche settimana fa a Reggio Emilia si è tenuta una manifestazione regionale proprio sotto l'ingresso della Banca Popolare di Reggio Emilia, dove 200 risparmiatori hanno hanno manifestato una manifestazione che è davvero riuscita molto bene. Non solo Reggio Emilia, come diceva prima lei, dove abbiamo ad oggi 600 casi solo della Banca Popolare di Milano, per un corrispettivo circa di 8 milioni di euro investiti in diamanti, ma anche la provincia di Modena, con un numero quasi doppio di posizioni di acquisto dei diamanti rispetto a quella di Reggio Emilia. Poi alcune decine in altre province. La richiesta, oltre ad aver organizzato l'iniziativa e aver avviato la messa in mora e la richiesta della restituzione del denaro investito, siamo riusciti a ottenere per il 20 prossimo 21 un incontro con i vertici a Milano della Banca Popolare di Milano. Il 20, la settimana prossima, noi saremo a Milano, speriamo che ci siano delle novità positive da comunicare ai nostri risparmiatori.
Anche perché fino a oggi la banca non si è detta minimamente disponibile né a una conciliazione né a una forma di rimborso, se non forse irrisorio o no?
Sì, la banca ha convocato un po' a macchia di leopardo alcuni dei suoi risparmiatori, ha fatto delle proposte indecenti di restituzione, di recupero di quanto hanno investito. Questo non è assolutamente accettabile. Noi vogliamo che i clienti della Banca Popolare di Milano, i nostri associati, ricevano lo stesso trattamento che stanno ricevendo i clienti di Unicredit, di Monte dei Paschi di Siena, di Banca Intesa. Queste banche stanno restituendo il 100% del capitale investito.
Giovanni Trisolini, Federconsumatori Reggio Emilia, grazie per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
Grazie a voi per aver dato voce anche in questa occasione a questa ennesima truffa, è una parola, come dire, che forse potremo dire quando ci sarà la sentenza a Milano, perché la Banca Popolare è indagata anche per il reato di truffa. Truffa non possiamo utilizzarla, ma un comportamento scorretto anche in questo caso.
Grazie a voi anche per il vostro lavoro. Arrivederci.
Arrivederci.
Chiudo qui Consume Radio, sono le 15:25, tra poco alle 15:30 la linea passa Tutto Lavoro, il nostro quotidiano di economia e sindacato. Un saluto, Patrizia Pallare in studio, Ivana Marrone e Marianna Lorusso in regia.